Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Sono le 18 e proseguiamo con la nostra riflessione sulla Bibbia, che è il tema al centro del dossier di questa settimana. Lo spunto per farlo ce lo ha fornito la ritraduzione della Bibbia a partire dai testi d'origine, il cui risultato è confluito nei tre volumi che Einaudi ha da poco pubblicato nella collana I Millenni. Una nuova traduzione, una traduzione non confessionale immaginata per i cristiani di tutte le confessioni, ma anche per il lettore laico. Un progetto rispetto al quale abbiamo chiesto un commento a Sua Eminenza Gianfranco Ravasi, teologo, biblista ed ebraista. Il cardinal Ravasi è presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra e del Consiglio di Coordinamento fra Accademie Pontificie. A raggiungerlo telefonicamente è stato il collega Enrico Bianda, coordinatore dell'attualità culturale di Rete 2. Sentiamolo.
Qual è il problema, a suo giudizio, che si pone quando si decide di tradurre la Bibbia? Quella che abbiamo tra le mani è ovviamente una nuova edizione, una nuova traduzione. Qual è la questione, diciamo, teologica che si pone quando si mette mano, come nel caso in questione, a Dio che parla?
Il problema fondamentale è quello di riuscire prima di tutto a metterci sul primo piano, che è quello fondamentale peraltro, che nell'antica tradizione si chiamava il piano letterale, cioè quello del riuscire a dare valore alle parole in quanto tali, nell'interno della loro lingua, della loro struttura, della loro applicazione simbolica, metaforica e così via. Tant'è vero che c'è proprio quella famosa definizione che spesso si cita di Massimo il Confessore, questo autore del VI secolo, il quale dichiarava che se non si conoscono le parole, non si può conoscere la parola. E per questo è il senso letterale fondamentale. Letterale non vuol dire però letteralista, fondamentalista nell'applicazione successiva, cioè io devo cercare di rendere il testo in modo tale che permetta al lettore di trapassare attraverso questa dimensione di base e scoprire il messaggio. In questo caso il messaggio naturalmente ha una dimensione che non è soltanto quella di un sistema filosofico, che non è soltanto quella di una descrizione fenomenica storica della realtà, ma è anche l'ingresso nell'interno di un orizzonte ulteriore. In pratica ho due movimenti: un movimento centripeto, risalire alla radice, al centro, che è il testo letterale, e dall'altra parte un movimento centrifugo, passare da questo centro e trasmetterlo al presente, scoprendo che si tratta di un testo che ha un messaggio anche per l'oggi e per il presente.
Senta, lei nelle primissime pagine della sua biografia di Gesù ad un certo punto suggerisce di leggere il suo libro con accanto i Vangeli tradotti in italiano a partire dalla versione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. Ecco, oggi che valore assume il lavorare su un'edizione della Bibbia, diciamo così, ufficiale?
Beh, prima di tutto la vera, unica, primaria edizione ufficiale è quella del testo originale greco, che peraltro io mi permetterei anche ai nostri ascoltatori, soprattutto coloro che hanno fatto un corso di superiore o anche universitario di lettere classiche o comunque di liceo classico, la possibilità di leggerlo nell'originale greco, perché effettivamente si tratta di una lingua non complessa, non difficile, non è come leggere Platone o leggere Pindaro, è un testo molto trasparente e questo è il testo di base, tra l'altro un esercizio molto suggestivo, anche perché il più delle volte le parole stesse sono delle parole qualche volta che sono entrate nell'interno del nostro patrimonio, della nostra eredità, e altre volte invece si tratta, e molte volte si tratta già di linguaggio che quasi ci porta direttamente alla traduzione se uno è abituato a leggere. Dall'altra parte però è importante non tanto di avere una versione ufficiale della singola chiesa, Questo è importante per la liturgia, è importante per la tradizione. È significativo avere una traduzione che sia attendibile, che sia fondata, in questo caso sia ufficiale, per poter cogliere esattamente il messaggio attraverso una mediazione, come sempre la traduzione. Cervantes, il grande autore del Don Chisciotte, diceva che ogni traduzione è come il rovescio di un arazzo, come l'arazzo davanti è splendido, luminoso, con le sue scene, con i suoi colori, la parte posteriore, tante volte si vede, ha i fili che cadono, ha i colori un po' impallititi. Ecco, questo, per questo ho voluto all'inizio dichiarare l'importanza del testo originale, però ecco, è necessario che quella parte posteriore dell'arazzo sia il più possibile ben condotta, rifletta il più possibile l'originale, fermo restando sempre la distanza. Questo è il valore, direi, dell'ufficiale, fermo restando poi la necessità per le varie chiese di avere un testo di riferimento per chi partecipa alla liturgia o alla vita di una comunità ecclesiale.
È anche vero che se si legge il retro di un arazzo si comprende la bellezza anche della parte davanti. Senta, a proposito di equilibrio tra storia e fede, questa Bibbia Einaudi è una Bibbia che prende in considerazione le letture diverse, dice, vale a dire che considera il lettore cristiano, il lettore ebreo, il non credente, e legge la Bibbia come il grande codice della cultura occidentale. Che cosa pensa di questa scelta?
Ma devo dire che per buona parte, anche una buona parte del mio impegno di esegeta, di studioso delle scritture, ma devo dire per decenni ormai ho raggiunto un livello di età tale da poter guardare alle spalle un lungo itinerario, io mi sono interessato, oltre che alla decifrazione, cioè all'esegesi di un testo, al tirar fuori, come dice questa parola greca, eisegeomai, esegesi, tirare fuori da un testo il suo messaggio, il suo valore, anche le sue dimensioni, le dimensioni molteplici che ha, mi sono però anche impegnato il più possibile a sottolineare quella che viene chiamata tradizionalmente la storia dell'effetto, la storia della traduzione, la Wirkungsgeschichte, cioè la storia proprio di un effetto che è stato creato attraverso i secoli, perché la scrittura è stata come, qui uso un'espressione di uno che si intendeva di questa cosa, cioè di un pittore come Chagall, è stato l'alfabeto colorato della speranza, simile a una tavolozza nel quale i pittori per secoli hanno intinto il loro pennello. Questo vale evidentemente per la letteratura, vale per la filosofia, vale per l'ethos stesso, l'etica della società. Pensiamo a cos'è il decalogo, i 10 film che Kieslowski, il famoso regista polacco, ha dedicato al decalogo, e lui diceva: il decalogo è lì da millenni, è infisso nel cielo, è quasi come una costellazione, noi lo violiamo tutti i giorni, però rimane lì come monito. Ecco, per questo motivo, e non soltanto per questo, ma soprattutto pensiamo a quello sterminato prodotto che è derivato, che è stato generato da quel seme artistico, letterario, filosofico e così via nei secoli, è proprio la testimonianza che la Bibbia è un grande codice di riferimento, è veramente quella stella infissa nel cielo della nostra cultura occidentale.
Si dice anche che la Bibbia è una biblioteca che non divide, è un po' anche il suo approccio, no? Ci pare, al lavoro presso il Pontificio Consiglio per la Cultura. Lei ha detto di voler respirare tutti gli ambienti, anche quelli radicalmente differenti.
Sì, questo lo esprimo in tante forme, naturalmente, che col dialogo con la cultura nella sua molteplicità attuale, anche nelle sue, se si vuole, tra virgolette, ma alcune volte anche reali, degenerazioni. Questo l'ho realizzato, soprattutto lo realizziamo con i miei collaboratori attraverso quello che è il Cortile dei Gentili, che è questa istituzione interna, un dipartimento all'interno del nostro dicastero, che ha fatto ormai un numero enorme di metropoli, di città di tutto il mondo, a partire naturalmente dall'Italia ed entrando poi anche per esempio in tutto l'est europeo, oppure negli Stati Uniti, anche nell'area latinoamericana. Il cortile dei Gentili, che prende spunto da questo cortile dei pagani che c'era nel Tempio di Gerusalemme, dove potevano accedere anche coloro che erano ritenuti atei, in realtà non lo erano, dagli ebrei, e vedere che cos'è il culto che stava al di là e guardare negli occhi gli ebrei, cioè che li erano diversi da loro, ebbene, e viceversa, tutto questo è stato, questo cortile è stato costruito perché sia strutturato sistematicamente su una parola che viene spesso ripetuta ma che non viene declinata nella maniera più autentica, cioè il dialogo. Il dialogo, come dice questa parola greca, lo si sa bene, vuol dire due logoi, logoi vuol dire discorsi seri, autentici, che dia si intrecciano tra di loro, si incontrano, ma dia in greco vuol dire anche giù, in profondità, si cerca cioè di dialogare ragionando, argomentando e non semplicemente incontrandosi vagamente o peggio ancora, come accade ora sui viali dell'informatica, piuttosto scontrandosi, cercando cioè in maniera conflittuale di respingersi. Questo è il grande valore, io direi, anche delle scritture sacre che sono respirano in sé diverse culture a partire da quella iniziale, assiro-babilonese, le culture della Mesopotamia per la creazione, arrivano fino al mondo greco e romano attraverso il Nuovo Testamento.
Eminenza, io la ringrazio molto per essere stato con noi, grazie per averci concesso questa intervista.
Grazie, grazie anche agli ascoltatori.
E questo era il pensiero del cardinale Gianfranco Ravasi al microfono di Enrico Bianda. Noi proseguiremo anche domani a riflettere sulla Bibbia e su in particolare questa nuova traduzione. Lo faremo con Don Giorgio Paximadi, docente ordinario di esegesi dell'Antico Testamento alla Facoltà di Teologia di Lugano.